Dal GB Play Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
un programma ideato e condotto da Renato Marengo,
con Marco Testoni e con la collaborazione di Claudia Dagnone.
In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi e ai social Francesco Ferri.
Alla console Paolo Tocco e Giulio Berghetti.
Bentornati, bentornati tutti a questa nuova puntata molto estiva di Classic Rock On Air. È difficile poter dire molto estiva perché qui un po' piove, un po' c'è maltempo, è vero Marco? E allora bentornati da Renato Marengo
e da Marco Testoni, ciao a tutti.
Ciao a tutti. E in copertina di Classic Rock di questo numero c'è un gruppo storico e dir poco, insomma, il gruppo, uno dei più grandi gruppi di rock del mondo, che sono i Deep Purple. È vero Marco?
Io i primi passi, diciamo così, come musicista, come batterista, io li devo a Ian Pace, il batterista dei Deep Purple, quindi conosco i loro dischi a memoria proprio.
Beh, insomma, io addirittura quando cercavo di scrivere su Ciao 2001, c'erano dei muri, erano impenetrabili, io arrivavo da Milano, da altre zone, insomma, da altre cose, e mi ero inventato, per poter recensire qualche disco, una rubrica sulle copertine dei dischi. Ecco, e la copertina dei Purple mi consentì di iniziare a recensire dischi su Ciao 2001, che era la Bibbia del rock. Allora, detto questo, come mai in copertina, diciamolo, di questo numero di Classic Rock ci sono i Deep Purple?
Perché il loro disco, il loro album Machine Head compie 51 anni in realtà, è del 1972. E questo album è pieno di storie, non solo di bei pezzi musicali, forse tra i più famosi dei Deep Purple, ma anche di storie molto molto particolari, no? Come quello dell'incendio che ha dato la stura all'ispirazione, anzi al pezzo Smoke on the Water.
Ora dobbiamo dire qualcosa, perché l'incendio che non era sul loro palco, sul loro impianto, ma sul palco di un altro grandioso, no?
Di Frank Zappa. Spiegherò brevemente. Allora, i Deep Purple erano in Svizzera perché avevano affittato un intero albergo per registrare il loro nuovo album, appunto quello che sarebbe stato Machine Head. Però che cosa accadde? Che prima di iniziare a registrare c'era il festival di Montreux, quello che conoscono un po' tutti quanti, dove suonava Frank Zappa. Dal pubblico qualcuno sparò un lanciarazzi, pensa te che intelligenza, verso il palco. A quel punto bruciò tutto quanto il casinò, e che cosa accadde? Accaddero due cose molto strane, molto particolari. Uno, che se non ci fosse stato quell'incendio, che grazie a Dio insomma alla fine non fece troppi danni, probabilmente non ci sarebbe stato uno dei pezzi storici dei Deep Purple, ovvero Smoke on the Water, fumo nell'acqua. Ma poi l'altra cosa è che loro, avendo a quel punto, non avendo più il posto dove andare a registrare, dovettero affittare lo studio mobile, indovina di chi? Dei Rolling Stones.
Quindi
queste storie si intrecciano
qui in questa conversazione, ben tre giganti di Purple, Frank Zappa e Rolling Stones. E allora andiamo subito, la curiosità di sentire che cosa è venuto fuori a quell'inferno di fuoco. Quindi Deep Purple
e Smoke on the Water.
e a Classic Rock On Air è il momento di passare la linea a Claudia Dagnone con la sua rubrica In viaggio tra i suoni.
Cari amici di Classic Rock On Air, anche questa settimana è arrivato il momento di andare in viaggio tra i suoni con la mia rubrica in collaborazione con Ferrovie del Gargano. Ormai abbiamo scaldato i motori, lo sappiamo che l'estate vuol dire una cosa sola: festival musicali, grandi centri d'incontro di tantissimi artisti, con quindi tantissima musica. Parto con il Milano Summer Festival, che si terrà appunto a Milano all'Ippodromo di San Siro dal 29 di maggio fino poi all'8 di settembre. È una delle rassegne musicali estive milanesi più apprezzate, quest'anno la lineup è veramente ricca. Dopo la prima del 29 di maggio con Ghost, il 20 di giugno sarà il momento dei Motley Crue e dei Def Leppard, il 22 giugno invece arriverà sul palco dell'Ippodromo Florence and the Machine, il 23 di giugno invece Rosalia con Tinashe e Yandri, il 24 di giugno Paolo Nutini con gli Interpol, il 10 di luglio Gue, il 15 luglio gli Iron Maiden e poi si chiuderà l'8 di settembre con Lazza. Ci spostiamo un po' più avanti nel calendario e un pochino più ad est geograficamente, perché come ogni anno il Park Nord dello Stadio Euganeo a Padova è pronto a trasformarsi in una foresta. È il momento dello Sherwood Festival, che per 30 giorni accoglierà decine di migliaia di persone per partecipare a grandissimi momenti di musica, cultura, sport, socialità. Insomma, ci sono tantissime manifestazioni all'interno di questo festival davvero speciale, che è diventata ormai una bella consuetudine italiana. Tra l'altro, quasi mai come quest'anno le date sono davvero inclusive. A parte gli eventi a biglietto, ci saranno anche tantissimi appuntamenti che saranno al costo di un euro simbolico, per esempio quello del 16 di giugno di Carmen Consoli con Marina Rei. Gli eventi a biglietto saranno quello del 14 di giugno con la band Post Nebbia più Generic Animal, poi quello del 22 di giugno dei Verdena con un opening act di Visconti, il 27 di giugno ci sarà Scapì con Pancreas e Meganoidi, 29 giugno Mischeta con un opening act di Menage a Trash, 4 luglio Bostelle con opening act Omini e il 13 di luglio Venerus più Big Mama e Max Casacci. Confermato anche l'Elementi Fest, che si snoda tra Cervia, Faenza e Cesenatico, quindi tutti i comuni dell'Unione della Bassa Romagna, che sappiamo in questo periodo hanno avuto un po' di problematiche dovute alla crisi climatica, però il festival è assolutamente confermato, quindi la Romagna ci mostrerà con esperienze immersive, programma musicale, J-set, insomma di cosa sono capaci, cosa sanno creare. In più ci sarà anche, in ognuna delle 6 giornate, dal 4 di giugno al 13 di agosto, una raccolta di fondi specifica destinata direttamente alle persone colpite dall'alluvione, quindi è un buon modo per fare festa ma anche per aiutare. Come sempre è arrivato il momento di prendere il mio pullman di Ferrovie del Gargano ed arrivare in Capitanata, dove per la prima volta arriveranno anche loro. Si sono riunite da pochissimo, dall'ultimo festival di Sanremo, e noi non vedevamo l'ora di rivederle insieme. Sto parlando di Paola e Chiara, che porteranno appunto in Capitanata il loro Per Sempre Tour. Precisamente saranno in piazza 4 novembre a San Nicandro Garganico martedì 20 alle ore 22 per un concerto che sarà totalmente gratuito e promette ovviamente di far ballare tutti con i loro pezzi storici, ma anche con tutte le nuove canzoni. Anche per questa settimana la mia rubrica si ferma qui, ma io torno nella prossima con tantissime novità.
Classic Rock On Air. Grazie Claudia per queste informazioni preziosissime sui tuoi viaggi tra i suoni, cioè i concerti live che ci sono e ora sono belli corposi. Allora, dopo questa rubrica di Claudia, che ringraziamo sempre anche per la collaborazione con Ferrovia del Gargano, che insomma ci aiuta ad andare in onda, e andiamo subito a un disco, un brano, un singolo che ci propone l'altoparlante. E si tratta di un personaggio che insomma ha già fatto un po' di dischi, adesso c'è un'anteprima di un brano su un disco che uscirà il prossimo anno. Dunque, il personaggio si chiama Gianluca De Rubertis.
Eh sì, è un autore che ha collaborato con Dario Brunori, cioè Brunori Sas, e quindi già fa capire in che tipo di mondo cantautoriale sì. Noi ci andiamo a sentire, ecco, il suo brano.
Sì. Ecco, si sentono dei suoni un po' elettronici, ma la voce ci ricorda qualcuno. Allora, vi facciamo sentire. Quindi, Gianluca De Rubertis,
Le piramidi.
Nella grande piramide, dalla cuspide d'oro energia fino al clitoride, vibra il grano maturo. Se non sei claustrofobico, già ti senti rapace, cammini nel cuore di un ciclopico monumento in calcare. E l'antica piramide disponeva di un interruttore. Le piramidi sono elettriche centrali, noi le guardavamo disponibili alle penetrazioni, serbatoi di linguaggi nascosti, schizzati nel torrido ventre stellare.
E a Classico Loconere è il momento di dare spazio alle musiche, ai suoni del cinema, no? Quindi Soundtrack City, la rubrica che tu, Marco, curi con la collaborazione di Massimo Privitera. Questa volta avete parlato di due film, due autori. Ricordaci un attimo i due musicisti di cui parlate in questo servizio.
Allora, sono due musicisti che hanno rispettivamente scritto la musica de Il Colibrì di Francesca Ricchibugi, e sto parlando di Battista Lena. L'altro film che abbiamo preso in considerazione è Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti, con le musiche del grandissimo Franco Piersanti. A questo punto ti faccio io una domanda a te: ci parli un po' del Sol dell'Avvenire, che mi ricordo mi hai detto che ti era piaciuto?
Sì, mi è piaciuto, e vabbè, io non faccio testo perché sono un innamorato di Nanni Moretti, no? Quindi quando dicono ha fatto un buon film o un cattivo film, non esiste. Qualche film può essere più piacevole, qualcuno meno. Questo è azzeccatissimo, perché a parte l'ironia del racconto sin dalle prime scene, sin dal colore, dagli abiti, le citazioni, è uno dei pochi, insomma, e a me mi fa piacere che dà anche qualche botta di ottimismo, e probabilmente invita a guardare come eravamo per vedere come potremmo essere. Ecco, a questo punto annuncio la tua rubrica Soundtrack City.
Say what?
Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City con Massimo Privitera
e Marco Testoni nel nuovo magazine.
È vero, oggi abbiamo il magazine e parleremo di due film più o meno usciti nello stesso periodo. Uno di cui parlerò adesso, Il Colibrì, e l'altro invece che è andato a vedere proprio Massimo per noi, Il Sol dell'Avvenire di Moretti con le musiche di Piersanti. Ma inizio allora, Massimo, io con questo Colibrì. Allora, Il Colibrì è un film del 2022 diretto da Francesca Archibugi e tratto dall'omonimo romanzo di Sandro Veronesi. Nel film è una storia corale, peraltro con un montaggio molto molto particolare, perché si va avanti e indietro nel tempo in continuazione. Mi ricorda un po' una serie come concetto di This Is Us, dove appunto c'è una storia familiare ma si va avanti e indietro nel tempo. Per quanto riguarda il cast, va bene, io potrei parlare di Favino, che come al solito è di una bravura esagerata, oserei dire. La regia di Francesca Archibugi è molto di punch, come posso dire. È una storia molto toccante, veramente tocca tre generazioni di questa famiglia, con al centro appunto la figura del padre. E le musiche sono di Battista Lena. A mio modo di vedere, Battista Lena è uno dei compositori più interessanti della nostra scena italiana, forse secondo me sottovalutato. Se vado a vedere le collaborazioni che ha avuto Battista Lena, soprattutto con Francesca Archibugi, con cui ci ha fatto una serie imprecisata di film, a mio modo di vedere è una scrittura molto elegante, molto efficace, una bella orchestrazione particolare, dove in qualche modo si intuisce anche le sue radici jazzistiche. È una raffinatezza di fondo, un saper descrivere l'atmosfera con molta delicatezza e sensibilità. Insomma, un bel film, lo consiglio a tutti, andatelo a vedere. Ecco, Massimo.
Allora, il mio film è al cinema, e quindi vi consiglio, come facciamo sempre, di andare al cinema, anzi, ritornare al cinema. in questo caso ritornate al cinema con un grandissimo film che rinfranca nei confronti della vita, rinfranca nei confronti di tutto quello che abbiamo passato pandemicamente parlando, che ancora un po' ce lo portiamo addosso, anzi, non un po', tanto. Devo dire che l'ultimo film di Nanni Moretti è tornato ad essere il Nanni Moretti che chi ama troverà come tale. È la summa di tutto il suo cinema, è un film dove si ride dall'inizio alla fine, ma si ride in maniera amara, si ride in maniera felice, grandissima interpretazione in sottrazione stavolta e quindi ancora più grande di Silvio Orlando, una bellissima, bravissima Barbara Popolova, Margherita Bui come sempre eccezionale, e poi tutto un contorno di attori vecchi e nuovi del cinema di Moretti. Finale commovente, un film altamente feliniano, forse il film più feliniano che poteva fare soprattutto Nanni Moretti in omaggio al grande Federico. E la colonna sonora è folgorante. Perché ho citato Fellini? Perché anche Franco Piersanti, vedendo l'amico Nanni Moretti, ha detto quasi quasi mi ricordo di essere stato l'assistente, il figlio prodigo di Nettino Rota negli ultimi anni della sua carriera. E quindi questa musica, questo tema non tema, questo rimembrare circensemente, perché proprio c'è un effluvio di marce circensi, di motivetti da circo, molto rotiani, però con lo stile ovviamente e la grandissima poetica psicologica introspettiva di Piersanti, sono proprio di Piersanti. Da tanti anni che non mi capitava di andare a vedere un film italiano due o tre volte, l'ho visto per due o tre volte, perché poi più lo vedi e più cogli altre sfumature, e soprattutto noi che siamo sempre attenti, io e Marco e chi ci segue, all'aspetto musicale, aspetto sonoro, devo dire che c'è un lavoro sul suono e sulla musica di Piersanti che è notevole, veramente veramente elevato.
Ci dici un po' le canzoni che ha utilizzato in questo caso, in questo film, e quale ti è rimasta impressa in particolar modo?
Una dei capolavori di Luigi Tenco del 66, che è Lontano Lontano, poi ovviamente Fabrizio De André, la canzone dell'amore perduto, e poi Franco Battiato, Non voglio vederti danzare. Ma quella che mi è rimasta più impressa, anche perché poi è legata ovviamente a un film che tutti amiamo, e chi non lo ama se lo vada a vedere per amarlo, che è Blues Brothers, e Think di Aretha Franklin.
Ciao Massimo, alla prossima!
Ciao Marco, e buona visione e buon ascolto.
E beh, ecco, fra le cose da condividere con Nanni Moretti c'è anche la scelta di alcuni temi, stavolta insomma con la grandiosa Aretha Franklin. Contemporaneamente lui fa anche una citazione, perché questo brano era anche contenuto nel film dei Blues Brothers, no? Quindi è veramente un piacere risentire la grandissima Aretha Franklin.
Il brano è Think, appunto, il brano contenuto nel film di John Landis.
Esatto. Adesso andiamo a una scelta molto molto piacevole musicalmente, anzi coinvolgente, anzi emozionante, questo brano che stiamo per farvi ascoltare, che abbiamo scelto in redazione, e di cui Marco, questo strumento tra l'altro un po' lirico, un po' epico, insomma che si sente, è uno strumento molto particolare. Innanzitutto diciamo il brano, no?
Il brano fa parte del primo disco di Lina Gervasi, che è una teremista. Che cos'è il theremin? Il theremin è forse stato il primo strumento elettronico creato dall'uomo, che non prevede il contatto fisico, quindi se lo vedete suonare, vedete questa interprete, questa suonatrice, che in sostanza muove una mano.
È un po' toccare musica con la mano, no? Quasi, perché sì, si tocca l'onda sonora. Molto bello.
Esattamente. Che cosa è successo? Questo strumento nel dopoguerra era molto diffuso, soprattutto le colonne sonore, quelle dei film horror, c'era sempre questo strumento perché metteva un po' di paura, di inquietudine.
Un po' lancinante, no? Un po'. Sì.
Esatto, però ha un suono anche dolce. E certo. Lina Gervasi che cosa ha fatto? Ha fatto un album intero dove lei reinterpreta al theremin dei famosi brani musicali. Quello che andiamo a ascoltare è Now We Are Free di Hans Zimmer, tratto dalla colonna sonora del famoso Il Gladiatore.
Quindi Lina Gervasi.
Siamo al momento dei saluti su Classic Rock On Air. Ringraziamo i nostri conduttori, gli ospiti intervenuti, i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi e Francesco Ferri,
Paolo Tocco e Giulio Berghella in regia.
E da Milano Claudia Dagnone che vi saluta.
E a Classic Rock On Air siamo giunti ai saluti, saluti che come sempre daremo in musica, quindi ringraziamo tutti quelli che collaborano con noi. Arrivederci alla prossima settimana da Renato Marengo
e da Marco Testoni.
Vi salutiamo con un doveroso omaggio, ma un grande artista non scompare mai. La sua grandissima musica resta sempre vivissima, soprattutto quando è una musica vivace, aggressiva, strepitosa, irrefrenabilmente da movimento, che è quella della grande Tina Turner. Insomma, io penso che con Aretha Franklin e qualche altra Donna Summer, eccetera, Tina Turner è veramente una delle più grandi voci, Janis Joplin, insomma, no, non so che altro dire, ma Tina Turner è Tina Turner, definita sempre con qualche cosa di felino, quindi o leonessa o pantera o tigre, perché veramente uno spettacolo della natura vederla in scena, bellissima e potentissima e con questa grande voce. E Tina, dobbiamo ricordarti in questo modo, Marco?
Eh sì, l'ha ricordata da molti come la regina del rock and roll, ma anche negli ultimi anni della sua carriera, cioè non ha mai perso in fondo smalto. E ha avuto, e tu poi adesso racconterai qualche aneddoto, anche una vita burrascosa, cioè i suoi primi passi come cantante lei negli anni 60-70 li fece con il marito Ike Turner. Ci racconti esatto. quell'aneddoto?
Sì, dunque, Ike e Tina Turner innanzitutto erano fantastici musicalmente. Non sapevamo il retroscena, per cui Ike era un violento, e lei poi ha raccontato, quando si è separata, liberata forse da lui, delle violenze fisiche, dei maltrattamenti. Beh, io l'episodio in cui me la sono cavata per un pelo è che agli inizi degli anni 70, verso 74-75, fu inviato da Ciao 2001, che è un po' la Bibbia del rock italiano, a Losanna ad assistere a un concerto di Ike e Tina Turner. Bene, avevo il mio bel pass stampa, mi infilo, nessuno mi ferma, vado nel backstage e sono sul retropalco dove Ike e Tina si spostavano, prendevano qualche oggetto, qualche leggio, si cambiavano d'abito, eccetera. A un certo punto arriva Tina, fantastica, folgorata da questa. Devo aver fatto una faccia talmente stravolta e anche piacevolmente stravolta, per cui si è avvicinato lui con un pugno alzato, minaccioso, come dire, chi diavolo sei? Io subito ho esibito il mio pass, e meno male che l'orchestra aveva attaccato e dovevano andare di là. Vi racconto, qualche anno dopo, molti anni dopo, ho rincontrato Ike in Italia con Giorgio Verdelli in un film che appunto Giorgio stava girando, dove lui era un'altra persona, era diventato un simpaticone. A un certo punto, nel raccontargli come ci eravamo conosciuti, lui mi fa: ti è andata bene, c'hai ancora la mascella. Questo per spiegare, per spiegare il personaggio Ike. Vabbè, ma con piacere riascoltiamo e mettiamo in sigla di chiusura per tutto il mese Tina Turner, Marco?
Non mettiamo un pezzo con Ike?
No, solo
ricordiamo che già nel 76 la loro collaborazione e matrimonio terminò, sì, appunto per quello che tu ci hai detto. Mettiamo invece un pezzo degli anni 80, uno dei più famosi, dove tra l'altro suonava la batteria anche Phil Collins, quindi lo conoscete un po' tutti, non è tra i soliti che si fanno ascoltare, cerchiamo di distinguerci. Si tratta di typical male, ovvero maschio tipico, che lo diceva un po' anche per prendere in giro, ecco.
Tina Turner.
Your heart and let me in.